piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Secondo Bonhoeffer, la stupidità è un nemico del bene molto più pericoloso della malvagità. Perché mentre si può protestare contro il male, lo si può smascherare o lo si può combattere anche con la forza se necessario, non c'è invece difesa contro la stupidità. Né le proteste né la forza sono di alcuna utilità contro la stupidità, dato che questa non è mai disponibile alla ragione. Se fatti inconfutabili contraddicono i pregiudizi personali di uno stupido, costui li considererà semplicemente casuali e li ignorerà e accantonerà. Lo stupido, secondo Bonhoeffer, può diventare facilmente pericoloso, perché non ci vuole molto per renderlo aggressivo.
Questa teoria della stupidità che abbiamo preso da un canale YouTube, Arte e Crescita Personale, allude a Dietrich Bonhoeffer, che era un teologo luterano, e applica il concetto di stupidità, dell'impossibilità, l'inutilità di combattere la stupidità. Era stato un fiero avversario del nazismo, per lui alla radice comunque di un fenomeno che stravolse e continua a rimanere nella nostra memoria il Novecento, c'era una base di stupidità. Il successo del nazismo era dato dalla stupidità umana. Difficilmente oggi noi possiamo sentirci stupidi o sentirci imbecilli. Di solito il prossimo è costellato di imbecilli, perché non ci capisce, perché non ci comprende, perché noi quello che sembra lampante per gli altri è impossibilità, è impossibile comprendere. Beh, questo è molto pericoloso pensarlo, perché è il tipico atteggiamento dell'imbecille, che pensa a tutti gli altri siano imbecilli. L'imbecillità è qualcosa che non definirei oggi nei termini patologici, per cui per un certo periodo alcuni problemi neurologici venivano chiamati imbecillità, perché comprerei un'azione discriminatoria. Molte volte ho bacchettato io stesso quando usa nomi legati a neurodiversità per accezioni negative. Ma imbecille, in realtà, imbecille nasce con un'accezione fortemente negativa. Chi era per gli antichi l'imbecille? L'imbecille era quello che non era adatto a far la guerra, era l'imbelle, colui che non aveva il baculum, e qui si aprirebbe naturalmente tutta una questione. Era colui senza spina dorsale, senza nervo, senza bastone. Il baculum, ahimè, è l'accessorio dirompente da cui ci siamo liberati nella nostra evoluzione umana, era l'osso penico. Sarebbe la persona senza nervo. Quante volte mi sono sentito dire da mio padre: sei senza nervo, siete senza nervo. Senza nervo vuol dire senza l'attrezzo maschile, probabilmente, che in sé racchiude tutte metafore di aggressività, di forza, di preponderanza, di maschio alfismo e via dicendo. Quindi l'imbecille comunque era considerato una persona del tutto spregevole nel mondo antico. Poi, andando avanti, è diventata una maniera normale per definire le persone che hanno una sorta di, almeno io la vedo così, poi oggi abbiamo un esperto in imbecillità, ci lo spiegherà il suo punto di vista. L'imbecille è quello che non si mette in discussione, quello che non ha una sua plasticità mentale, per cui è pronto continuamente a cambiare parere, a riprocessarci. Questa trasmissione è basata su il sex appeal del dubbio. A noi il dubbio piace, perché il dubbio ci ripropone ogni giorno un punto di vista diverso, lo facciamo nostro, cambiamo, è come cambiare pelle. Si spendono patrimoni nel farsi lifting, nel saturarsi le lacune del passaggio del tempo sul nostro corpo, ma cambiare punto di vista, cambiare parere, cambiare visione ogni giorno come esercizio salutare, secondo me è il rimedio più forte dell'imbecillità, contro l'imbecillità o ribecillirsi, anche perché il diventare imbecilli è quello che, come una spada di Damocle, aleggia sul nostro destino. Oggi l'uomo contemporaneo teme fortemente la senescenza, perché la senescenza porta in sé il rimbecillimento, il rimbambinimento. Si torna bambini e si perde la lucidità e il patrimonio acquisito di esperienza, di conoscenza del mondo, di capacità di intuire e di capire viene perso. E questo viene considerato come una delle più grossi spauracchi. Mi rincoglionirò, diventerò vecchio, sarò imbecille. Ma abbiamo intorno a noi però degli esempi lampanti di persone rincoglionite sin dall'età della ragione, e ne siamo circondati. Una mente brillante come quella di Umberto Eco, era il 2015, io fui tra quelli che non condivise questa lettura, però un giorno che a Bologna gli davano l'ennesima laurea honoris causa, parlò proprio dei social media come una sorta di legione di imbecilli. Cioè, tutti gli imbecilli che prima parlavano al bar dopo un bicchiere di vino senza far danno a nessuno, oggi hanno lo stesso diritto di parola di un premio Nobel. È l'invasione degli imbecilli. Allora io fui fiero avversario di questa definizione, perché vedevo il sacro recinto dell'Accademia che sentiva minacciato da quella che era nuova maniera per distribuire il sapere, che andava gestita. Bisognava sporcarsi i calzari con la legione degli imbecilli e scendere da una situazione protetta che era quella di essere illustre docente. Oggi la penso un po' diversamente, ma la penso diversamente perché vedo che il diritto di parola dell'imbecille viene in qualche maniera millantato come apertura a democrazia, ma non è esattamente così. Io continuo a vedere serate con l'imbecille di turno che parla sempre e fa parte, diciamo, della pretestosità di avere una composizione dialettica su temi che agitano la contemporaneità. Perché ho fatto questa lunga riflessione? Perché ho scoperto che l'imbecillità, in realtà, che noi vediamo come demerito, come limite, qualcosa da cui fuggiamo, no, è una delle chiavi di cui l'evoluzione naturalmente si fa forte. Non è detto che l'imbecille non sia funzionale, anzi, non è detto che a prevalere siano le persone intelligenti, i geni. Normalmente, in una catena di distribuzione del potere, è sempre l'imbecillità che prevale. Beh, di questo comunque c'è chi ha fatto una sua filosofia di vita da parecchio tempo, cioè l'analisi dell'imbecille e l'elogio dell'imbecille, perché in realtà gli imbecilli vivono meglio delle persone intelligenti. E costui è Pino Aprile. Pino Aprile, buongiorno.
Buongiorno, salve a voi, a te.
Ciao Pino, oggi non parliamo di terronia, che è uno dei tuoi argomenti forti, ma riprendiamo in mano un tuo libro che è stato rivisto negli ultimi 10 anni, che è l'elogio dell'imbecille: gli intelligenti hanno fatto il mondo, gli stupidi ci vivono alla grande, che esce Libreria Pieno Giorno Editore, oggi rivisto. Cosa è cambiato in 10 anni nella tua analisi del grosso vantaggio di essere imbecilli? Perché l'imbecille, nella sua inconsapevolezza che esiste una sorta di zona del pensiero molto difficile da popolare, ma che però ci permette di avere la consapevolezza di essere evoluti, in realtà vive benissimo. È cambiato qualcosa, soprattutto in questi ultimi anni, nella, diciamo, centralità del pensiero imbecille rispetto al pensiero razionale, intelligente, evoluto?
Non nella lettura della necessità dell'imbecillità per l'evoluzione, sembra un paradosso, della specie Homo sapiens. Quello è rimasto intatto. Perché? Perché l'evoluzione mira alla moltiplicazione della vita, non del genio. Per l'evoluzione un cretino vivo è sempre meglio di, anzi, 100 cretini vivi sono sempre meglio di un genio solo. Però da quando ho scritto questo libro, tra l'altro, credevo di aver sbagliato l'analisi, perché io ci ho lavorato una 15ina di anni su questo testo, che fu il mio primo, e quello che veniva fuori da la comparazione tra antropologia, biologia, psicologia, sociologia, cioè degli studi notevoli che erano necessari, era che la specie Homo sapiens si salva se rincretinisce, e quindi pensavo che fosse sbagliato. In fondo era in una delle leggi di Murphy, che è stupenda, perché dice: l'intelligenza sul pianeta è una costante, la popolazione è in aumento. Però
sai cosa mi ha impressionato, Pino, a proposito che tu stai parlando di Homo sapiens? Che in realtà l'uomo di Neanderthal era molto più intelligente dell'Homo sapiens, e l'intelligenza si misurava anche perché gli veniva un capoccione, perché gli cresceva il cervello, ma si è autoeliminato perché le mamme di uomo di Neanderthal, la radicalizzo, e poi mi dice: non riuscivano più a partorire questi bambini con questi capoccioni, le squartavano, e quindi si è autoeliminato perché era troppo intelligente.
Per eccesso di intelligenza. Pensa che l'uomo di Neanderthal era più o meno 1,5 metri, 1,25 metri, cioè era più piccolo di noi, uomo di Cro-Magnon, ma aveva il capoccione, non solo, ma nasceva con quasi tutta la sua materia grigia, mentre noi nasciamo con il 23% di quello che sarà la nostra dote cerebrale. Cervelli di 1,7 kg erano normali in Neanderthal, quindi ha fatto il rapporto materia grigia.
Quindi era molto più evoluto di noi, era come noi ci immaginiamo, sì, gli alieni che vengono con dei capoccioni perché sono intelligentissimi.
Infatti, oltretutto i macrocefali sono notoriamente più mansueti, i microcefali sono più feroci, aggressivi, per cui Cro-Magnon, cioè noi, sterminammo i resti di Neanderthal. A Neanderthal noi dobbiamo la scoperta della pietà, della misericordia. È stato il primo ad occuparsi dei deboli della sua specie, della nostra specie, a occuparsi dei malati. È l'uomo che ha concepito l'esistenza di una vita oltre la vita, per questo tumulava i morti. Ha concepito l'uso dell'intelligenza per aumentare la bellezza senza nessun fine pratico. L'arte, cioè questo è stato Neanderthal, però siccome il cervello a Neanderthal continuava a crescere, la capoccia, come dice, come dire, a diventare più grande, ora non riuscivano a nascere perché l'apertura pelvica negli esseri antropomorfi come noi siamo, più di tanto non può essere grande, perché
questo qua, che quello che sta dicendo mi fa tremare i polsi. Noi avevamo la potenzialità di essere gli abitanti di questo pianeta, poeti pieni di pietas, carezzevoli verso i propri simili, aperti a una visione trascendente della vita, non soltanto legata al materialismo, ma in realtà la natura ha fatto sì che questi squartassero le loro madri e si estinguessero. Io intanto dico al pubblico di chiamare all'800240024. Queste riflessioni le lambiremo soltanto, un libro ricchissimo di spunti, di riferimenti. Ecco, secondo voi però, visto che l'evoluzione ci considera l'imbecillità come elemento fondamentale, gli imbecilli prevaleranno sempre, alla fine fra un pensiero intelligente, razionale, estroverso, originale, creativo, vincerà sempre una persona ottusa. Ecco, qual è l'utilità secondo voi della stupidità, dell'imbecillità? Vi è stato mai utile essere stupidi, imbecilli, comportarvi da stupidi, da imbecilli? Quanto intorno a voi avete la prova che in realtà a prevalere poi alla fine è sempre l'imbecille? Adesso vediamo, Pino, però applichiamolo un attimo nella società moderna e contemporanea. Intonti è partito con Bonhoeffer proprio perché è l'esempio più calzante, la stupidità che fa sì che un regime dispotico, dittatoriale, criminale possa prevalere. Ecco, oggi nel mondo contemporaneo, anzi nell'attualità più stretta, come vediamo questa sorta di prevalenza dell'imbecillità, che se noi lo vediamo come qualcosa che misuriamo su noi stessi, siamo presuntuosi, rischiamo di essere anche noi imbecilli perché vediamo tutti gli altri sono tutti imbecilli, noi siamo gli unici che si salvano. Ecco, come si esce da questo pericolo?
Intanto non esiste, come dire, tranne che nella patologia, l'intelligenza assoluta, la stupidità assoluta. Perché? Perché le forme di intelligenza, come ormai è ampiamente noto, sono tante. C'è un'intelligenza matematica, un'intelligenza comunicativa, un'intelligenza relazionale, e nessuno le ha tutte. Per cui per simmetria ci sono altrettante forme di stupidità. Pertanto ognuno di noi è cretino a modo suo, cioè ha le sue, i suoi lati imbecilli. Lo stesso Einstein, per esempio, si rese conto e se lo disse, lui stesso lo comunicò, di essere stato stupido non prendendo in considerazione alcuni sviluppi delle sue equazioni fatte da matematici, e a lui erano sfuggite, gliele avevano persino sottoposte, ma lui ci mise anni a capire che avevano ragione loro. L'imbecillità è una necessità evolutiva. Io uso una metafora che rubo a padre Brown. Prendete un ricamo, è una, spesso sono vere e proprie opere d'arte. Ora girate il ricamo. Dietro, la parte opposta al ricamo, quella che non si vede, è una massa inestricabile di fili, senza costrutto, il caos assoluto. Ma quel disegno, quella perfezione è dovuta al fatto che quei fili stanno lì. E se la prendiamo come immagine della società, il ricamo è la società nella sua organizzazione. La matassa, dall'altra parte, è la massa di, diciamo, cose stupide, compiti stupidi, anche persone stupide che non partecipano, neppure sanno qual è il disegno, perché quella matassa volge le spalle al disegno, ne ignora persino l'esistenza. Quei fili si limitano a stare senza sapere e senza fare. Un esempio nel male, perché poi questo è applicabile sia nel bene che nel male, io cito per esempio l'esempio di un film, anche il libro a cui è tratto, The Reader, che è tratta di un gruppo di donnette che durante il nazismo vennero incaricate ognuna di governare, diciamo così, 10 operaie ciascuna di una fabbrica bellica nazista annessa ad un campo di sterminio. Ora, siccome mandavano poi altre donne, queste si trovavano nella condizione che erano più di 10. Ora, il compito assegnato a queste povere donne, perché povere erano in tutti i sensi, anche moralmente, intellettualmente, era di badare a 10 operaie, cioè niente. Ma se erano più di 10, come potevano cavarsela? E allora ne sceglievano tra quelle a loro sottoposte, diciamo, quelle in più, e le mandavano nel campo di sterminio perché fossero eliminate.
Cioè, e loro devono essere sempre 10, certo.
Esatto, un compito insignificante aveva aperto le porte dell'inferno. Nel processo che ci fu dopo la fine della guerra, la condanna maggiore andò ad una di loro che, pur di non confessare di essere persino analfabeta, si attribuì la stesura del documento che motivava la sentenza. Quindi la stupidità è terribile nella sua forza.
Mettete, allora Pino, ti devo interrompere solo un attimo perché dobbiamo dare la linea urgentemente all'informazione della borsa. Ci fermiamo qui e riprendiamo fra un istante. Intanto 800 24 00 24, piacerebbe sapere qualche esempio da parte degli ascoltatori in cui sono andati ad incappare in questa sorta di coltre dell'imbecillità che è impenetrabile, è ingestibile, soprattutto impossibile da sconfiggere. Ci fermiamo.
Melog.
Ecco, oggi parliamo di imbecillità, abbiamo ripreso a parlarne con Pino Aprile, che ha ripubblicato e corretto e ampliato un suo libro del 2010, Nuovo elogio dell'imbecille, che esce per libreria Pino Giorno. Ne parliamo perché stiamo valutando, almeno da quello che ha letto, studiato, approfondito il libro, ci ha messo 15 anni a scriverlo fino a aprile, in realtà l'evoluzione considera centrale, importante, è la figura dell'imbecille. Paradossalmente molto più indispensabile un gruppo di imbecilli che una persona particolarmente acuta, intelligente, innovativa. Tutti i grandi moti criminali, dittature, regimi dispotici, hanno sempre teso a eliminare le punte delle persone più illuminate, quelle con senso critico, con intelligenza creativa, cercando di omologare sull'imbecillità il loro potere. Quindi il potere è molto legato all'imbecillità. Intanto io sento qualche ascoltatore, abbiamo domandato se questo concetto della necessità dell'imbecille avesse in qualche modo costellato la loro vita. Sentiamo Francesco da Monza, buongiorno.
Sì, buongiorno. Il tema è interessantissimo. Due cose velocissime. Io penso che la stupidità ne facciamo esperienza un po' tutti, nel senso, non penso si possa bollare una persona stupida e questa rimanga in maniera perenne. E perché fa parte anche di noi, probabilmente ognuno nella sua vita ha avuto questa esperienza di stupidità e magari poi se ne è reso conto. E poi credo che ci sono stati personaggi, ad esempio penso a un Heidegger, Giovanni Gentile, quindi personaggi anche molto grandi, grossi, che non so se si potessero ritenere stupidi, nel senso che poi hanno aderito a fascismo e nazismo. Quindi questo penso che metta un po', insomma, erano stupidi.
Sì, ma anche adesso tutti quelli che sono stati fascisti e nazisti sono stupidi, non è così esattamente. Fondamentalmente l'elemento di forza della dittatura è fare leva sulla stupidità. Poi ci sono persone che aderiscono per una loro adesione ideologica, per una loro perversione mentale, o perché sono stronzi, che è diversa la maniera. Uno può essere anche o anche per opportunità, perché per opportunità conviene farlo, perché in quel momento ti schieri dalla parte della persona che in quel momento esercita un potere. Era un termine generale, non è che sono tutti imbecilli, ci sono persone, ahimè, anche molto, molto acute, molto intelligenti, molto profonde, che aderiscono a ideologie perverse. Eufemio da Napoli.
Buongiorno, volevo intervenire, mi sono sentito proprio trasportato in questa trasmissione, perché la mia vita è stata costellata di episodi in cui sono stato sempre definito intelligente, mi hanno chiamato per risolvere problemi, eccetera, eccetera. Però alla fine, alla fine ho fatto una brutta fine. In realtà non mi hanno mai pagato, mi hanno sempre detto, vabbè, queste sono cose che ci sono,
tanto tu sei intelligente, che fatica fai, ecco, tanto che ci vuole una cosa che fai in poco tempo, tanto tu sei intelligente, questo era il concetto.
No, perché per loro esiste l'impiegato, esistono delle formule per cui uno esiste, se uno sta al di là di queste formule praticamente non esiste. Però volevo dire anche un concetto molto largo, volevo dire che in realtà uno crede in Dio, in un Dio, allora non si capisce perché quando veniamo stampati, nasciamo, siamo tutti diversi e non uguali. Però se vogliamo avere una mentalità laica, ragionare sulle cose, farsi un'idea studiando, che so, medicina, biologia, eccetera, eccetera, anche per i fatti propri, non andando all'università, si capisce che l'intelligenza è un fatto di probabilità. Quando l'uomo era circondato dalla natura, se non riusciva a risolvere dei problemi, la natura lo annientava. Adesso che la natura e la società stessa praticamente vive più il parassito, chi riesce a parassitare la società, che colui che riesce a risolvere i problemi. Anche perché
fermo un attimo, che questa ultima definizione vorrei che fosse interpretata, approfondita da Pino Aprile, quello che dice il nostro ascoltatore, in qualche maniera collima con qualcosa che è scritto nel tuo libro, che in realtà l'esempio del parassita, immagino il film coreano Parasite, che era esattamente questa denuncia di una società che non ammette le diversità, non ammette questo caso, però i parassiti erano probabilmente i più intelligenti, quelli che riuscivano a vivere in maniera parassitaria nelle pieghe di un sistema ricco, opulento, benestante. Ecco, l'imbecille è parassita o sono due concetti che non collimano?
No, collimano, ma questo non ha una funzione necessariamente negativa, perché si chiamano furbizie evolutive. Una furbizia evolutiva, per esempio, per abbattere il livello medio di intelligenza, la guerra. Tu prima hai citato nell'analisi etimologica dell'imbecille, eccetera, l'imbelle, quello che... Beh, tu pensa cos'è l'Iliade, il fiorfiore degli uomini più intelligenti, più audaci, più forti del tempo, viene radunato sotto le mura di Troia e sterminato. Quindi il futuro...
Tu fai l'esempio di Protesilao, che è una delle persone più tristi, c'ha sta moglie bella che alla fine si consola con una statua, che è quello che il primo che mette il piede doveva scendere Achille, la madre, la dea Teti, ferma Achille, fa scendere questo poraccio e ve l'ha ammazzato subito, che era un giovane principe poraccio, seguiva per fedeltà questa guerra assurda che non c'ha nessun senso, la guerra più cretina. I più belli, più forti, più intelligenti di tutto il mondo conosciuto allora fanno una guerra più stupida non può essere fatta
per eliminarsi a vicenda. Quindi procura la continuazione degli Achei dopo aver eliminato tutti i medi, i più cretini, quelli che li lasci a casa, perché se te li porti in guerra sono un vantaggio per il nemico. Tant'è vero che gli Achei finiscono poi subito sottomessi dai dori e ne diventano schiavi. Ma l'imbecillità, così, allora, la nostra specie, per via di una
anche Achille era un bel coglione, se ci pensi bene, perché se non andava a fare la guerra stava lì come un cretino a far niente.
sì, era schiavo del suo carattere, era schiavo del suo carattere. E anche, vedi, c'era la coscienza dell'eccellenza che è effimera. Achille sapeva che il prezzo da pagare per diventare eterno era morire subito, e questo veniva in qualche modo accettato. Poi chi è che torna a casa e ingravida le vedove? Tersite, cioè quello che viene preso in giro.
Più orrendo, preso per il culo da tutti.
Esatto. E quello in guerra, non, cioè, tu rimani qui, pensa a cucinare quando torniamo, mangiamo, ma non venire in prima linea, perché sennò quello è il punto in cui il nemico sfonda. Cioè, è questa la. Ma l'imbecillità, in un certo modo, è la pila, l'archivio del genio. Perché? Perché il genio trova il fuoco, l'imbecillità ci si scalda, l'imbecille ci si scalda. E l'intelligenza è uno strumento per risolvere problemi. L'imbecille non lo sa risolvere il problema, ma copia la soluzione e campa. La nostra specie è l'unica che può ripetersi a livello del migliore della specie. Cioè la gazzella lenta, quando il branco viene aggredito al leone, non si può far prestare la velocità dalla gazzella veloce, viene mangiata. Nella nostra specie invece il cretino può usare, come sto facendo io, il telefonino, di cui non ho nessuna idea su come funziona, ma lo uso lo stesso. Io sono un imbecille telefonico, un parassita, se vogliamo.
È abbastanza chiaro, quindi diciamo che se vogliamo dare un principio di intelligenza al fenomeno evolutivo, che fa sì che noi ci adattiamo sempre più. In realtà è un po', direi che il principio dell'evoluzione è un'imbecillità, e ci hanno ragione gli apocalittici, che ci porterà proprio all'autodistruzione alla fine.
Esatto, guarda, io come ti dicevo prima ero convinto di aver sbagliato l'analisi, però ebbi la fortuna di intervistare a casa sua, fui ospite suo, è una delle cose più belle che mi ha dato questa nostra bella professione, Konrad Lorenz. E quella intervista, che fece il giro del mondo, venne pubblicata ovunque, aveva per titolo «Dio creò lo stupido». E io poi dissi: professore, io ho fatto questa analisi, ma viene fuori che la specie sapiens si salva se rincretinisce, dov'è l'errore? E lui mi disse: non c'è nessun errore, lei non si rende nemmeno conto su che cosa ha messo le mani. Il suo ultimo libro si chiamò Il declino dell'uomo.
E ci fermiamo ancora un istante, Pino, dobbiamo dare l'informazione del traffico, poi riprendiamo. Alla fine il risultato sarebbe che conviene essere imbecilli, o perlomeno farsi imbecilli, o perlomeno fingere di essere imbecilli, se uno non riesce proprio a incarnare l'imbecillità. Alla fine l'imbecille è la persona di successo. Intanto ringrazio Anna Riva, Gianmarco Ferronato e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Sento qualche altro ascoltatore. Sandro da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Noi siamo il risultato di un'ibridazione. A detta di uno storico che ha scritto la storia, un bellissimo libro che si chiama Prima di noi, e praticamente dice che praticamente abbiamo avuto una sequenza del genoma inibita, e di conseguenza abbiamo avuto un cervello, la possibilità del cervello di svilupparsi così tanto. Comunque la stupidità è quello che praticamente davanti all'evidenza dei fatti nega anche l'evidenza dei fatti, perché ragionano, diciamo così, si ragiona
cioè non siamo craccabili in questo punto di vista, cioè abbiamo un blocco fondamentale, ma chi l'avrebbe messo questo blocco?
È scritto, beh, diciamo così, che adesso viene lunga da spiegare, però
cioè gli alieni che hanno portato il genoma umano sulla Terra, queste cose.
Non buttiamola così sotto i piedi. Diciamo che ci sono delle sostanze, delle, il frumento e il grano sono degli ibridi, non esistono. Il cotone che è stato scoperto 6.000 anni fa colorato è un ibrido, quindi noi ragioniamo attraverso delle gabbie cognitive, delle bugie cognitive. La gente è subordinata un po' per ignoranza, per educazione, per cultura soprattutto, ragioniamo attraverso queste cornici cognitive. Insomma, uno che esce da un centro vaccinale rantolando e c'è la gente che fa la fila per vaccinarsi, quella è stupidità. Quando vede quello che esce con la barella, io vado dentro al centro vaccinale a vaccinarmi, quella è stupidità. Davanti all'evidenza dei fatti non sono in grado
alla fine, scusi, tutto questo discorso per dire che chi si vaccina rantola, cioè qual è il problema?
No, sto dicendo che la stupidità, c'è chi ha quella criticità per avere la visione dei fatti come stanno, e c'è chi non ce l'ha neanche davanti all'evidenza dei fatti, e questo è che voglio dire, perché ragiono attraverso queste...
L'evidenza che dice lei è un'evidenza molto relativa, non ha nessun valore l'evidenza che dice lei, esce uno rantolando, cosa c'entra? Cioè, mi sembra che lei l'abbia presa larga, dica in 30 secondi qual è, diciamo, il succo del suo pensiero, glielo lascio dire. Il senza pensiero che ci
la gente ragiona attraverso queste bugie cognitive che sono frutto di quello che sono.
Ma chi le crea le bugie cognitive? Chi le crea le bugie cognitive? C'è una mente
tutto.
Perversa, un'organizzazione perversa.
Ma scusi Nicoletti, ma lei da due anni a questa parte lei non si è accorto di niente, non siamo all'interno di una bugia cognitiva, che la gente è totalmente discostata dalla realtà, non si è accorto di niente.
Io questa impressione ce l'ho avuta dall'età della ragione, stare in una bugia cognitiva, non particolarmente in questi due anni.
Ma certo, indubbiamente, ma è tutta una truffa. Viviamo in un mondo che è tutta una distorsione, e la gente, c'è qualcuno che se ne è accorto e qualcuno invece che ancora non se ne è accorto.
Non è perfetto, in questo momento è l'esempio perfetto, posso dire la cosa, le sono molto grato. Lei mi ha esemplificato, naturalmente, per farci un favore, quella che è esattamente la posizione dell'imbecille, totalmente dogmatico, pensa che il mondo sia costellato di altri imbecilli, il suo punto di vista è il suo punto di vista privilegiato. Pino, sei d'accordo?
No, non è così, perché la verità è che le nostre convinzioni poggiano quasi sempre, salvo che non andiamo proprio sul dato scientifico, sulla formula, su una quantità di dati insufficiente. È anche vero che non abbiamo altro modo per formulare opinioni.
La nostra esistenza stessa è basata sull'approssimazione, Pino, se no eravamo supereroi, siamo esseri umani, chiaro. Andiamo per approssimazione.
Appunto, quindi il dogmatismo è una trappola terribile, come dire, tutto va ascoltato, tutto va indagato, poi ognuno si fa ovviamente un'opinione, ma la chiusura a tutte le altre opinioni è chiaramente una forma di negazione, di stupidità, cioè è chiudere una porta, l'intelligenza le tiene aperte.
Sì, ma anche io dicevo l'illusione di essere gli unici illuminati in un mondo di persone ottenebrate. Oggi questo è un principio che circola collettivamente. Ci sono degli illuminati collettivi, svegliatevi. È la prima cosa che viene detta da tutti coloro che hanno dietro di loro sapienze che nemmeno noi immaginiamo: svegliatevi. È come se ci fossimo un popolo di addormentati e i pochi svegliati sono quelli che ha capito come funziona. Ma non c'è un'imbecillità radicale dietro questa illusione di essere gli unici a vedere una realtà, quando poi è una realtà condivisa anche da molte persone? Sono semplicemente modi di pensare che si contrappongono, fine. Non è che gli uni sono svegliati e gli altri vivono nell'ignoranza. È che nell'approssimazione generale, che è la chiave fondamentale della nostra esistenza, viviamo per approssimazione, è equamente distribuita. Almeno.
Esatto, Akin, da Sondrio, una Akin. Forma di gradualità. No, sì. Ma c'è di più, c'è che addirittura la non adesione a quel dogma viene visto come colpa, cioè sei colpevole di non condividere questa opinione, che magari è anche giusta, ma lasciami la mia opinione sbagliata fino a che non sarò in grado di elaborare un pensiero che vi porti all'opinione più corretta. Ma viene vista, è incredibile, cioè è una colpa, ma non è un dato nuovo. E io nel libro ricordo per esempio quello che racconta Erodoto, quando il tiranno di Corinto Periandro volle chiedere a Trasibulo, del tiranno di Mileto, come si governa una città. E mandò un suo messo che tornò dicendo: guarda, secondo me quel Trasibulo è un po' scemo. Dice: perché? Perché intanto non mi ha detto quello che ti devo riferire, mi ha portato in un campo di grano che era il suo e non di un altro, e passeggiando tutte le spighe più belle, più alte, più grosse, più piene, le spezzava e le buttava, cioè del suo grano. Ti rendi conto quanto è scemo? E Periandro capì e mise a morte tutti i maggiorenti di Corinto.
E certo, l'eliminazione degli intellettuali, dei liberi pensatori, di coloro che hanno un pensiero critico. Capì perfettamente quelle che sono. Ma infatti, vedi, l'imbecillità in realtà è strettamente legata al potere. Quando parliamo di oligarchia o parliamo di figure ipotetiche, la repubblica dei filosofi, così, rimangono utopie. In realtà il potere è imbecille, deve essere imbecille, perché non esiste altra maniera per pensare di poter gestire che la chiave dell'imbecillità. Akin, scusa, avevo interrotto. Akin da Sondrio.
Sì, sì, grazie per farmi intervenire. Guarda, io devo ammettere il mio malgrado, anche se sono molto appunto triste, di aver deposto le armi contro l'imbecillità, perché purtroppo, come diceva qualcuno, è infinita.
Ma ha fatto bene, sarebbe stata una guerra improba e senza esito.
Io ho perso, io ammesso di aver perso. Guarda, il mio motto era: fatti, non fosse a vivere come bruti, ma per seguire le virtù. Conoscenza, però Dante ha sbagliato, perché non siamo fatti per essere intelligenti, per seguire le virtù. Ma questo è anche fisiologico. Io appunto derivo da un contesto diverso, perché nasco in un altro paese, ma cresco, conosco solo l'Italia come paese, quindi con la cultura italiana e quant'altro. Porto un nome straniero, ho a che fare tutti i giorni con imbecilli che praticamente quando arrivo cercano di parlarmi in un certo modo e quant'altro, pur parlando in una certa maniera, io che sempre...
Cioè quel verbo all'infinito, io essere italiano, così...
Faccio così, viene più semplice. Quando dico ad esempio, un giorno sono a Kim, allora tu devi fare così, e io a questo punto se parlo in un certo modo corretto, loro chiudono le orecchie e vanno avanti.
Vabbè, questo è un retaggio arcaico e ignorante, più che imbecille ignorante. Comunque grazie mille Achim della sua testimonianza, grazie a Pino Aprile, grazie a tutti, ci sentiamo domani.